Ci siamo soffermati molto su questo versetto 17. Adesso affronteremo in modo un po' più rapido gli altri versetti. Versetto 18. Tutto questo viene da Dio. Letteralmente il testo greco dice che tutte queste realtà vengono da Dio, che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo, dia Cristo, per mezzo di Cristo, e ha affidato a noi, è Paolo che parla, il ministero della riconciliazione. Ritorna già due volte in questo versetto il termine che fa riferimento alla radice riconciliare, al verbo riconciliare. L'apostolo sottolinea che è stato depositario di questo ministero della riconciliazione. È interessante perché nel testo greco lo chiama diaconian, quindi il ministero è una diaconia. Molto bello, perché il termine diaconia nella scrittura, nel Nuovo Testamento, indica una particolare configurazione del discepolo. Diaconia è opera di mediazione, è servizio, ma non solo servizio. La diaconia può essere diaconia della parola, innanzitutto. E infatti Paolo nel versetto successivo, nel 19, che va letto in correlazione con questo versetto 18, offre una variante dicendo che il Signore in Cristo ha affidato a noi la parola della riconciliazione, ton logon tes kataleges, mentre prima aveva detto diaconian tes kataleges. Allora, vedete, anche l'apostolo ci aiuta a cogliere questa sfumatura. Questo ministero è innanzitutto un ministero della parola, cioè è una diaconia della parola. Perché è meglio usare il termine diaconia, che poi è quello originale del testo greco? Perché i ministeri, all'epoca in cui scrive l'apostolo, non erano stati ancora sistematizzati e configurati così come li conosciamo noi, ma si viveva innanzitutto il primato dello Spirito Santo, con una sorta di effervescenza, di dinamismo che caratterizzava il servizio all'interno delle singole comunità. C'erano alcune figure preminenti di riferimento che potevano anche variare da comunità a comunità. La figura del presbitero, dell'anziano, ma c'era anche la figura dell'episcopo, colui che guarda dall'alto, e la figura del diacono, che è da non intendere però come l'intendiamo oggi noi. Perché soltanto successivamente queste figure furono strutturate e inserite in un dinamismo di tipo ecclesiale. Ma all'inizio c'è anche l'insegnante, c'è lo scriba, c'è il catechista, c'è l'evangelizzatore, ci sono varie figure che corrispondono all'azione dello Spirito Santo. E allora che cos'è questa diaconia della parola? È un qualcosa che innanzitutto crea riconciliazione, cioè avvicina coloro che erano distanti. La parola ha questa funzione terapeutica, la parola risana, la parola guarisce, ma perché si tratta non della parola dell'uomo, ma della parola di Dio. È questa che il discepolo annuncia, che l'evangelizzatore annuncia. Allora, il Nuovo Testamento conosce una triplice sfumatura della parola, della diaconia della parola. Può essere una diaconia cherigmatica, una diaconia profetica e una diaconia didascalica. Spieghiamo queste tre sfumature. Per diaconia cherigmatica si intende quel servizio alla parola che, mediante la parola, annuncia il cherigma, e cioè cosa? Che Gesù è morto ed è risorto. Pensiamo proprio all'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, che ci offre quei versetti che lui dichiara di aver a sua volta ricevuto. Cioè vi annuncio, vi trasmetto ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Gesù Cristo è morto e risorto secondo le scritture, kata tas grafas, dice il testo greco. E lo ripete più volte questo secondo le scritture. Dunque c'è una intelligenza delle scritture che presiede, che viene prima all'annuncio che poi l'Apostolo offre alle genti. Questa è la diaconia kerigmatica, è l'annuncio del kerigma, che risuona in tutto l'universo. Il Signore Gesù è morto ed è risorto. Ma c'è anche una diaconia della parola profetica. Che significa? In dialogo con la storia. C'è una profezia che va immessa nella storia, affinché la storia possa fermentare e lasciare emergere questo lievito buono che ha assunto, che ha acquisito, oppure possa germogliare, per usare ancora una volta un'immagine profetica, lasciando germogliare, spuntare questo seme che ha accolto, custodito e dunque ha portato frutto. E perché è profezia questa diaconia della parola? Perché si incontra con le dinamiche della storia, con gli interrogativi, le questioni dell'umanità che da sempre affiorano e coinvolgono uomini e culture. La storia ha bisogno, dell'irruzione di una parola sapiente, che possa orientare la storia verso un senso, verso una finalità, e non favorire letture che invece si risolvono in un percorso della storia non si sa verso dove, non si sa verso quale meta, come intendere la progressione o lo stesso progresso, se non si recepisce quanto di buono viene dal passato, se non c'è questo rapporto, questa osmosi tra processo cumulativo e avanzamento progressivo. L'immagine della palla di neve che andando e scivolando sulla neve può gradualmente ingrandirsi perché recepisce il passato, ma va avanti verso il futuro. E con questa immagine si può leggere tutto quello che la Chiesa ci dona e ci ha donato. Ma la terza immagine di questa diaconia della parola, dopo quella cherigmatica e profetica, è quella didascalica. Anche questa è diaconia. Anche questo è diaconian tes cataleges, perché attraverso la didascalia, cioè la catechesi, così la chiameremmo oggi, avviene questa riconciliazione, perché i credenti sono guadagnati a Cristo e possono essere in Lui, essere trovati in Lui, fino ad arrivare a dire, come l'Apostolo in Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sappiamo che è una frase che, per esempio, anche Padre Pio ha fatto sua, quasi tremando, con tremore, lui è riuscito a ripetere queste parole. Sento di poter dire come l'Apostolo, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Ebbene, questo è l'obiettivo di ogni credente, di ogni cristiano, che attraverso il battesimo è stato abilitato a vivere questa vita nuova. La sta già vivendo, solo che non se ne accorge e continua a vivere la vita di prima, quella prima di ricevere il battesimo. Allora, il versetto 19 è già stato spiegato perché è parallelo al versetto 18. Poiché era Dio che ha riconciliato a sé il mondo, en Christo, in Cristo, ricorrono queste immagini, in Cristo, dia Christou, per mezzo di Cristo, en Christo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Vedete, questa diaconia va intesa innanzitutto, prima ancora che come servizio, come diaconia della parola. E questo è molto importante comprenderlo anche oggi. La Chiesa ha riscoperto tutto ciò nel Concilio Vaticano II, ripristinando il diaconato cosiddetto permanente, dopo secoli di ibernazione. il diaconato permanente è profezia nella Chiesa, di questa centralità della diaconia, che innanzitutto è la diaconia di Cristo. E in Cristo è diaconia degli apostoli, degli evangelizzatori, dei discepoli, di coloro che sono ambasciatori, per usare l'immagine che adesso Paolo userà nel versetto 20, ambasciatori di Cristo. E allora, versetto 18, versetto 19, dia Christou, è in Cristo, per Cristo, è in Cristo. Cosa ci ricordano queste immagini, queste parole, se non un ritmo liturgico? E certo, perché le lettere dell'Apostolo erano accolte in un contesto di tipo liturgico. Sappiamo che Paolo le scriveva, o meglio le faceva scrivere, perché c'era proprio un mestiere di colui che scriveva le lettere sotto dettatura, e poi Paolo alla fine con dei versetti diceva: questo è scritto di mia mano, usava il verbo grafè. Vedete con che caratteri grandi vi scrivo? Sono frasi che ricorrono in diverse lettere paoline per dire, per autenticare la lettera, per dire ok, è scritta da Paolo. Tuttavia, queste lettere scritte in una copia singola venivano portate personalmente da un discepolo fidato di Paolo, Timoteo, Silvano, Sostene o Tito, nelle singole comunità. Una volta accolte, la comunità si riuniva e c'era una lectio integrale della lettera di Paolo. E poi si concludeva probabilmente con una celebrazione eucaristica, e infatti le lettere di Paolo all'inizio e alla fine ripresentano questo contesto di tipo liturgico, e qua è piuttosto evidente: per Cristo è in Cristo il Padre riconcilia il mondo. Paolo spiegherà molto bene questa espressione nelle lettere ai Romani, quando in modo più sereno, per circa 3 mesi, nell'inverno del 57 o del 58, trovandosi a Corinto, dunque dovendo, tra virgolette, svernare perché d'inverno non si viaggiava, allora ebbe il tempo di scrivere questa lettera ai Romani, questo trattato sistematico di teologia, in cui ha una tesi che intende dimostrare, prendendola dal profeta Abacuc: il giusto vivrà mediante la fede. E come la spiega? Nei primi 5 capitoli lo spiega richiamando un duplice ritratto: il ritratto del mondo greco-romano e un ritratto del mondo giudaico. Il mondo greco-romano, pur potendo guardare alla creazione e dunque poter riconoscere l'impronta di Dio in questo mondo creato, tuttavia non si è indirizzato verso la sapienza, ma anzi si è volto verso una falsa sapienza, soprattutto fallendo a livello della ragione. La ragione ha iniziato a sragionare. Ciò si è visto in un decadimento morale, perché l'uomo si è acceso di passione verso un altro uomo, la donna verso la donna, scrive l'Apostolo nella lettera ai Romani. E tutto questo ha fatto sì che possiamo intenderlo, cioè, come un riflesso dell'eclissi di Dio nell'uomo. L'uomo si è abbandonato a queste passioni, ma Dio stesso, rispettando la libertà dell'uomo, ha concesso che l'uomo si abbandonasse a questi atti che vanno contro Dio e contro l'uomo. Similmente, il mondo giudaico ha ricevuto la legge, ha ricevuto tanto, lo vedevamo anche altre volte parlando dell'Apostolo Paolo, di come anche lui richiamava tutto ciò. Eppure ciò non ha limitato la forza del peccato, non ha impedito. Ebbene, cosa accade? Il colpo di scena, che sebbene sia il mondo greco-romano che il mondo giudaico siano immersi nel peccato, nella cosiddetta ira di Dio, su tutti Dio opera misericordia, dona la misericordia, c'è il perdono. C'è la giustificazione per merito dell'uomo? Certamente no. In Cristo sono tutti giustificati, cioè riconciliati. Una sorta di liberi tutti, se possiamo usare questa immagine. Ma e allora questo che significa? L'uomo è stato perdonato, ma se non se ne accorge e continua a vivere la vita di prima, è volontariamente che aderisce al peccato, perché l'uomo è stato liberato da questa possibilità di traviamento, di degenerazione, di sragionamento. Eppure, se si continua a fare come prima del perdono, significa che non si aderisce e corrisponde alla grazia. A questo serve anche instancabilmente l'annuncio cristiano, rendere gli uomini e le genti consapevoli di questo dono ricevuto, della grazia del perdono, della riconciliazione. E magari chi se ne accorge cambia, perché di questo si tratta, ma se ne accorge che si sente amato e perdonato, a partire anche da una situazione e condizione di peccato. Perché l'Apostolo, mostrandoci questa parte destruens nella lettera ai Romani e poi la parte costruens attraverso la quale dice ma Dio perdona, non significa che allora invita a fare quello che uno vuole, a tornare al traviamento di prima. Sarebbe impossibile, perché se tu hai ricevuto la grazia e il perdono, allora devi vivere la vita nuova. Basta accorgersene. E se uno non riesce ad accorgersene, basta chiederlo nella preghiera, affinché il Signore possa donare occhi per vedere. Insomma, tutto questo avviene in Cristo. Il Padre riconcilia a sé l'umanità in Cristo. Ci sono degli esempi, sì, l'esempio di Abramo, giusto per fede, fino ad arrivare ad Adamo. L'Apostolo lo dice mirabilmente, sempre nella lettera ai Romani, con la quale stiamo facendo questo collegamento. A causa di Adamo il peccato entrò nel mondo. Ma a causa del nuovo Adamo, Cristo, il peccato è debellato dal mondo. E tutto questo approda a una dinamica di tipo battesimale. Infatti, dal capitolo 6 all'8, nelle lettere ai Romani, Paolo recupera questa centralità del battesimo. Ed ecco che torniamo ancora una volta qui. Quante volte abbiamo detto dell'importanza di scoprire il battesimo? Sembra che non basti mai abbastanza, non sia mai abbastanza. Continueremo. Versetto 20. Noi siamo quindi, fungiamo, ma siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Paracaleo è il verbo. È una paraclesi, una esortazione da questo punto di vista. Vi supplichiamo in nome di Cristo, iuper Cristo, cioè sotto il nome di Cristo, per mezzo del nome di Cristo, attraverso quella preminenza che il nome di Cristo ha in noi, perché siamo in Cristo, in Lui vi esortiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Cioè, c'è qualcosa che ostacola la conversione allora. Perché se l'Apostolo deve dire supplicando, lasciatevi riconciliare con Dio, cosa si oppone? Cosa fa resistenza? Probabilmente la paura di dichiararsi peccatori. E quindi tutte quelle forme di autogiustificazione che ognuno presenta dinanzi al Signore. Queste sono delle opposizioni che a volte diventano strutture di peccato. E che ci fanno resistere a quell'amore di Dio che invece, come si è manifestato nella parabola del Padre misericordioso, intende correre verso l'uomo, abbracciarlo, stringerlo, baciarlo. Eppure l'uomo fa resistenza. Per questo l'Apostolo dice: vi supplichiamo in nome di Cristo. Sembra quasi un esorcismo. In nome di Cristo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Non resistete a quest'amore che intende raggiungervi, che intende perdonarvi, amarvi, a partire dalla condizione nella quale siete. Può essere una condizione di peccato? Va bene, ci si rialza dal peccato, perché confessarsi peccatori è azione gradita al Signore. Non così il corrotto non si confessa peccatore. Il Signore va in cerca dei peccatori. L'essere peccatore non è motivo di impossibilità di relazione con Dio, ma anzi, l'importante è però riconoscersi peccatori. peccatori. È questo l'invito pressante alla conversione che la Chiesa lascia risuonare ancora una volta in questa quarta domenica di Quaresima. Terminiamo con il versetto 21 dell'Apostolo Paolo. Colui che non aveva conosciuto peccato, cioè Gesù, Dio lo fece peccato. Noi traduciamo in italiano lo trattò da peccato, ma una traduzione letterale è questa, lo fece peccato per noi, in nostro favore, per noi, perché noi potessimo diventare, per mezzo di lui, en auto, in lui, giustizia di Dio. Qui c'è un equivoco che sul piano storico l'Apostolo intende anche sciogliere. La riconciliazione non è un'amnistia, perché proprio in quel tempo, presso la comunità di Corinto, erano tornati certi personaggi in seguito a un'amnistia che l'imperatore aveva concesso, per cui la comunità vide tornare questi personaggi, forse poco raccomandabili, in seguito ad un'amnistia che era stata concessa. Paolo qui specifica: la riconciliazione è in Cristo, è la morte di Cristo, il suo sacrificio, che rende noi giustizia di Dio. Tutto questo sia possibilità per accogliere la conversione e dunque continuare il cammino verso la Pasqua, verso questa novità di vita che già si inizia a intravedere e che tuttavia esige la disponibilità del discepolo.